in comune. Sindaco e assessori informano.
Bene, diamo via alla nostra trasmissione in comune e oggi abbiamo gradito ospite l'assessore al bilancio Domenico D'Amato. Grazie assessore della sua partecipazione alla nostra radio.
Grazie a voi, buona giornata.
Beh, noi oggi le chiediamo qualche anticipazione di questo consiglio comunale che è previsto sulla rendicontazione del 2023. Assessore, che anno è stato il 2023?
Beh, il 2023 possiamo dire che rispetto a tutti i percorsi accidentati che ci ha visto dal 2021-22 con tutta una serie di problemi che abbiamo tutti vissuto con mano, forse il primo bilancio che in qualche modo si lascia alle spalle qualche difficoltà esterna e può concentrare tutte le risorse sulla città. Risorse che sono prevalentemente, i numeri sono a dirlo lì nei commenti che faremo tutti assieme il 19 in Consiglio Comunale per il rendiconto del 23, sono tutti di grande investimento sulla città, investimenti infrastrutturali, investimenti sulle dimensioni diciamo abitative, pubbliche, scuole, strade, opportunità per il commercio, per la produzione, tutta una serie di impatti molto molto importanti e strategicamente coordinati nell'ambito del piano di intervento che questa amministrazione si è data quando è andata al governo della città.
Assessore, in questa presentazione della rendicontazione 2023, a suo avviso, qual è la cosa che lei metterà in risalto come positiva e quella che forse non dirà perché non è stata nelle sue aspettative?
Qualche accenno l'ho fatto prima. Se rispetto agli accenni vogliamo essere un po' più concreti, possiamo dire che il 23 ha visto, io dico una parola un po' non proprio appropriata ma che dà il senso, ha visto atterrare gli investimenti sulla città per 18 milioni circa. Cioè sono partiti ed è chi gira per la città li vede, i cantieri più importanti che, se vi ricordate in altri momenti che avete intervistato, mi avete intervistato, erano diciamo nel carniere come finanziamenti ricevuti, ma che non erano.
Oggi sono messi a terra.
Sono messi a terra, basta girare in bicicletta la città, dal Nido Candia a Piazza Libertà, al Parco del Seminario, ai lavori che si stanno facendo in Villa Gianette, che si stanno facendo sicuramente dei lavori, il Palazzo Visconti, la nuova piazza che nessuno si è accorta che è sorta, la Piazza
Matteotti. Ma questi soldi sono stati stanziati o sono effettivamente già in portafoglio?
Sono opere che sono partite, quindi sono già.
Cioè, tutti in portafoglio.
Sono tutti in portafoglio. Sono opere che per il 60% si sono già concluse nel 23 e per il 100% di questi 18-19 milioni si concluderanno nel corso del 24. Quindi opere che si possono toccare con mano, ecco, e che fanno, diciamo, di quel progetto di attrattività della città quell'input in più che deve richiamare attenzione, richiamare frequentazione, richiamare apertura verso la città.
Vi ha creato anche qualche preoccupazione questa enorme soldi che sono arrivati da gestire?
Beh, diciamo che qualche preoccupazione, qualche apprensione, ecco, che ha significato darsi una nuova organizzazione. Qualche volta l'ho già anche detto, noi sicuramente abbiamo un'organizzazione che oggi è più strutturata rispetto a ieri per aggredire finanziamenti, nel senso una dimensione progettuale molto più forte, la capacità di costruire progetti e essere pronti con i progetti in mano a partecipare a bandi e quindi portare a casa risorse. Non ultimo l'accordo fatto anche con altri quattro comuni vicini sulla Smart Lanzaronese, che ha affidato un incarico a un advisor esterno per aggredire i finanziamenti direttamente dall'Europa, quindi non più passando dal PNRR o dalla Regione o dallo Stato, ma direttamente dai fondi strutturali europei, cosa che sicuramente ci mette nelle condizioni di mettere mano a quelle cose più onerose della città. Non dimentichiamo che noi abbiamo il Palazzo Visconti, abbiamo Villa Gianetti, abbiamo Via Roma, Via Marconi da sistemare, il Palazzo Comunale. così a naso le nostre scuole, che non tutte, partirà la Rodari quest'anno. Non
tutte. Poi del domani ne parliamo più tardi. Ritorniamo sul
giusto 2020. Per dire dei numeri, se volessimo intervenire su tutte queste robe qui ci vorrebbero 300 milioni di euro. Quindi.
Sul 2023 è stato dato un anno in cui si è ricorso parecchie volte alla variazione di bilancio. Puoi spiegare il motivo?
Beh, una fondamentale che sono l'aggressione, come dicevo prima, ai finanziamenti che sono arrivati. Altre variazioni abbiamo fatto perché, come sapete, l'Urambiente è una nostra partecipata che sta chiudendo i battenti, avendo concentrato la gestione delle acque in ATO, e quindi era una città, un'azienda ben strutturata con un bel patrimonio, e quindi in qualche modo quel patrimonio lo stiamo liquidando e dà frutti alla città per gli investimenti. E poi l'altra emergenza, non la dimenticheremo, del luglio scorso, l'emergenza meteorologica, la grandine, il tornado. Abbiamo avuto 3 eventi calamitosi che hanno significato per l'amministrazione comunale un esborso straordinario di circa 3 milioni di euro, quindi messi a disposizione con variazione di bilancio. E tutti si lamentano della macchina comunale, ma comunque in 4 mesi spesi e realizzati prima di aprire le scuole. Ecco.
Entriamo un po' nel dettaglio, un po' sia delle entrate che delle uscite. Qual è la voce più significativa nelle entrate? Parliamo di opere di urbanizzazione o altre voci. E la spesa nella voce uscite, qual è la più significativa?
Beh, io starei sulla dimensione degli investimenti, perché sulla parte corrente sappiamo, come normalmente accade per gli 8.000 comuni italiani, i trasferimenti dello Stato sono sempre pochi, quindi le risorse che abbiamo a disposizione sono i mutari e poco altro ancora. E quindi la spesa più grossa rimane quella dell'ingegno.
L'opera di urbanizzazione è un bel capitolo.
Ma l'opera di urbanizzazione sono 1.300.000, cioè non è che siano grandi risorse, ecco.
Eppure gli edifici li vediamo costruire in Salona, no?
Sì, però gli oneri che ne riceviamo non sono tantissimi, anche perché il più delle volte gli operatori
sono compensati.
Esatto, gli operatori diamo buona parte delle opere che ovviamente servono alla città, ma servono anche a chi interviene, le strade, parcheggi, giardini o aree pubbliche da mettere a disposizione, quindi liquidi da poter reinvestire in altri punti della città non sono tantissimi, più che altro arrivano da finanziamenti esterni, questo sì che siamo in grado di portare a casa. Come dicevo, l'anno scorso sostanzialmente abbiamo fatto partire cantieri e gli interventi sulla città per circa 19 milioni.
Nella voce conto capitale l'anno scorso abbiamo visto che c'è poca incidenza sui mutui. È un capitolo che sono abbandonato?
Zero incidenza sui mutui. Questa amministrazione, da quando si è insediata, non ha fatto mutui. Abbiamo sempre aggredito finanziamenti esterni. Sappiate che è una scelta precisa. Da una parte il nostro bilancio che finanzia l'ammortamento dei mutui è quella cosiddetta della parte corrente, quella che va a finanziare i servizi, per cui se dovessimo attivare mutui e pagarli con la parte corrente vuol dire ridurre servizi, cosa che noi non vogliamo fare. Poi abbiamo la fortuna, non so, anche il momento storico particolare, che c'è la possibilità di andare a cercare fuori dal comune risorse, e questo l'abbiamo fatto molto bene, cioè le capacità di investimento del comune si sono decuplicate con questa operazione, e quindi gioco forza, oltre alla difficoltà c'è anche l'intelligenza di non andare ad aprire mutui che impoverirebbero sicuramente la città dal punto di vista dei servizi, ecco.
Che fino a prima del PNR era l'unica fonte per poter reperire.
Ma era anche un momento, diciamo così, che coda di un processo storico molto importante. Fino a 10, 15 anni fa, 20 anni fa, le amministrazioni pubbliche avevano più risorse di parte corrente, quindi in un certo qual modo le autonomie, quindi la scelta di dove, come e con che tempi investire, era data dalla possibilità di attivare mutui, perché c'erano i soldi per poterli pagare. Adesso che questi soldi per poter pagare i mutui non ci sono, devi vivere un attimino su un progetto complessivo, avere le progettualità per aggredire i finanziamenti, perché non sempre i finanziamenti arrivano dove ti servono. Possono arrivare su aree di intervento che non servono alla città. E quindi tu devi essere pronto che quando il finanziamento giusto arriva, tu hai il progetto, partecipi e hai buone chance per vincere e portare a casa i soldi. E questo è quello che stiamo facendo, e quindi anche l'organizzazione comune si è strutturata in questo senso. L'abbiamo detto anche un'altra volta, una grande mano per fare questa involuzione, questa evoluzione organizzativa dell'ente ce l'ha data la Salerno Servizi, che, al quale abbiamo caricato la gestione dei servizi che non possiamo più gestire all'interno, perché ci siamo concentrati maggiormente con la nostra organizzazione a progettare per vincere.
Lei ha parlato delle partecipate. Le partecipate sono soprattutto la Salerno Servizi, che ormai non diciamo che sia uno scaricabarile di tutte quelle attività forse costose per il comune. Come sta andando questa attività con la Salerno Servizi? Ricordiamo che chi ci ascolta, che la Salerno Servizi è contratta al 90% del comune.
98%. Diciamo che il 23 è l'anno d'inizio di un nuovo processo, perché non dobbiamo dimenticare che Salerno Servizi ha perso quasi il 50% del suo fatturato quando abbiamo dovuto, per norma regionale, trasferire ad ATO la gestione delle acque.
Più di 4 milioni, no?
Esattamente. Per cui Salerno Servizi sta vincendo un'altra sfida, si sta dando un nuovo vestito, che è quello di creare una struttura molto snella di gestione dei servizi pubblici. Lo sta facendo con i servizi pubblici del Comune di Saronno, e dopo questa fase di apprendistato di un anno e mezzo, due, comincerà a farlo anche per tutti i comuni della zona, e quindi diventerà sicuramente un'azienda molto più ricca, con un suo patrimonio sicuramente molto più dotato e con una capacità professionale di intervento su questi servizi pubblici di qualità, con strumenti sicuramente più adatti di quello che può avere un'amministrazione pubblica, che ha limiti all'assunzione, limiti alla gestione di si pensi un po', l'amministrazione pubblica va a gestire la polizia locale, all'urbanistica, all'avvocatura, alla gestione del personale, cioè materie molto molto diverse l'una dall'altra, ma che richiedono molta attenzione.
Assessore, torniamo con il campo degli investimenti. Al di là di quelli finanziati dal PNR, ci sono previsti altri investimenti attingendo alla cassa del comune?
Beh, di questi 19 milioni che dicevo io prima, guardi, mi sono proprio fatto un pezzo della mia relazione bilancio delle 19, 7 milioni e 3 arrivano da regione o PNR prevalentemente, ma 10 milioni sono risorse che il comune, con le sue partecipate, con gli oneri di urbanizzazione, con le liquidità che avevano messo in qualche modo in cantiere, li ha messi a disposizione. Ecco, quindi.
Assessore, qualche voce maligna si dice che ci sarà un avanzo di bilancio, è vero, anche se tutti i comuni devono tendere al pareggio di bilancio, ma questa voce che si gira è vera, sì o no?
Beh, l'avanzo di bilancio, avanzo di amministrazione cosiddetto, è una costante degli 8.000 comuni italiani degli ultimi 20 anni.
È una costante, mi sembra un po' grossa.
Ma chi le legge i bilanci lo sa, non è una parola grossa, è assolutamente la verità. Chi legge i bilanci, non lo dico io, basta leggere i bilanci, sono quelli.
Ma avanzo di bilancio, scusi se intervengo,
no, te lo
spiego. Perché non si è saputo spendere o che cosa?
No, semplicemente perché noi ci muoviamo ancora, adesso entro un po' nel tecnicismo, in una gestione del bilancio pubblico di natura finanziaria, che significa che non ci muoviamo per budget, ma all'inizio dell'anno tu devi fare una previsione di spesa, e per quanto la previsione di spesa possa essere azzeccata, non è mai così perfetta, e ovviamente siccome siamo un'azienda pubblica non possiamo fare previsione di spesa in difetto, le facciamo un attimino allargate, perché se partono delle opere e sbagliate a fare la previsione non le puoi far partire, è un problema. Però questo non significa non realizzare opere. Sappiate che all'inizio dell'anno noi partivamo con una previsione che poi è aumentata come quantità di risorse nel corso dell'anno. Le variazioni di bilancio non sono state fatte non per ridurre le disponibilità, ma per aumentarle. E siccome le variazioni di bilancio poi sono intervenute anche, diciamo, ad anno di gestione abbastanza avanzato, sono intervenuto a settembre-ottobre, siamo riusciti a far partire determinati cantieri, ma ovviamente non abbiamo speso tutti i soldi, e quindi siccome poi quell'avanzo cosiddetto è un avanzo che deriva dalla cassa, non tanto, Quindi tu hai messo il fine in cascina, però un po' per la grandine, un po' per il fatto che i soldi sono arrivati tardi, le opere sono partite ma non sono state pagate ancora tutti i fornitori, non si sono ancora concluse, per dire, no? E quindi si crea quell'avanzo. Quell'avanzo però è una ricchezza per l'ente, perché viene messo a disposizione, tant'è che la variazione di bilancio utilizza tutto l'avanzo per il 2024, quasi tutto l'avanzo, lasciando
devi circa, utilizzarlo.
Certo, ma lasciando solo un tesoretto di 700-800 mila euro lì a disposizione per eventuali, speriamo no, cose non previste, perché se dovesse arrivare ancora un'altra grandinata, e qualche soldo dobbiamo avere a disposizione.
Facciamo qualche altra domanda, chi ci ascolta dirà, ma passiamo da un argomento all'altro, sì, la nostra trasmissione è bella per quello. Tra le altre entrate, quest'anno c'è stata qualche novità nel 23, qualche tassa nuova, la tassa di soggiorno, l'incremento dell'ICI, ci può spiegare queste nuove tasse introdotte nel 2023?
Beh, diciamo che per quanto riguarda la tassa di soggiorno...
sta rispettando le attese?
Diciamo di sì,
molto,
anche
molto contestata questa tassa.
Molto contestata in tutti gli 8.000 comuni italiani, però certo, di fatto... Certo. Nessuno riflette sul fatto che delle agenzie alberghiere che stanno sul territorio comunque consumano sul territorio. In che senso consumano? Consumano in termini,
sì,
di viabilità.
Diciamo che sono strutture alberghiere non rivolte al turismo, ma insomma soprattutto all'attività lavorativa. Però.
Beh, diciamo nì, che non è assolutamente del tutto vero. È vero che saranno in qualche modo con i suoi collegamenti un po' una testa di ponte professionale per quanto riguarda Milano, ma è anche vero che chi per lavoro si ferma a Saronno perché trova più conveniente farlo, poi si ferma qualche sera anche a Saronno e quindi comunque frequenta la città. E il tantam è uno degli elementi che sicuramente fa attrattività abbastanza forte ed è una ricchezza per la città. E poi chi permane a Saronno lascia, diciamo così, il disturbo qua a Cosuccia, che sono 1,50 euro per giorno, e che non grava sui saronnesi, ma grava su chi passa da Saronno e ci dorme qualche notte. Ecco.
Mancano 2 minuti, assessore. Abbiamo detto che fra poco ci sarà in Consiglio Comunale la revisione del bilancio.
No, le rendi conto.
Le rendi conto, scusi. A suo avviso, qual è la critica che lei che si aspetta da parte delle minoranze?
Beh, francamente io ho difficoltà a rispondere a queste domande, prima perché non so le minoranze.
Ma lei è preparato, sa già quali sono i fulmini che arrivano.
No, la cosa che più mi mette in difficoltà quando vado in Consiglio Comunale a presentare il bilancio di previsione o anche il rendiconto, la dico magari male, ma nessuno ne abbia, non so fare sintesi su questo. La mancanza di un confronto politico. Molte volte si fanno degli interventi molto tecnici sugli allegati al bilancio, che non hanno motivo di essere fatti, perché il bilancio è visto da 10.000 esperti più di me, revisori dei conti, dirigenti, certo, eccetera, eccetera, e non si attiva un dialogo, un confronto su cosa si vorrebbe fare e che non si è fatto.
Poi sulla rendicontazione è più difficile far critica.
È un notaio, cioè un notaio che presenta i conti con tanti timbri di validazione di chi dovrà.
Bene, validare. Con queste battute noi ringraziamo l'assessore al bilancio, e facciamo tanti auguri per la sua attività e ci sentiamo fra poco. Grazie assessore.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Fra poco parleremo sulla trasmissione Il Punto.
Il Punto, appunti e disappunti dal mondo della politica.
Bene, partiamo spazio alla trasmissione Il Punto, dedicata ai consiglieri comunali, e oggi abbiamo gradito ospite l'architetto Roberta Castiglione della lista Airoldi. Grazie consigliere della sua presenza nella nostra radio.
Grazie a voi per l'invito, buongiorno.
Bene,
a tutti.
Noi come al solito lasciamo la libertà ai consiglieri di trattare un argomento che loro ritengono più opportuno. A lei la parola.
Allora, buongiorno a tutti. Io vorrei ricollegarmi a quanto detto dall'assessore D'Amato e in particolare quando ha accennato alla biciclettata che si potrebbe fare per Saronno, no? Per vedere come sono stati spesi i soldi che si sono recuperati con bandi, sì.
E ma è pubblicizzato.
Ho fatto davvero questa biciclettata per i cantieri di Saronno, per le opere che sono in corso, le opere pubbliche chiaramente, non private. Le opere che sono in corso e quelle recentemente concluse, quindi alla fine del 2003, per rendere un po' ai cittadini.
Che quadro ha avuto lei? Quella... Contenta,
beh,
non contenta, soddisfatta?
Ho contato una ventina di interventi che, divisi per i 3 anni, sono 6 interventi all'anno che si sono dati,
ce li puoi elencare?
Che si stanno dando alla città. Allora, sono partita dalla zona in cui abito, in particolare sono partita dal Nido Candia, che è una struttura, un asilo nido in via Toti, vicino alla diciamo quella che sarà la scuola Rodari che sorgerà, che è stato completamente riqualificato. I lavori ormai sono in conclusione e sicuramente nel nuovo anno scolastico sarà sicuramente in funzione. Già si possono vedere dall'esterno le migliorie, ci sono i pilastri colorati, le nuove vetrate, comunque è stato riqualificato, diciamo che i vantaggi principali saranno apprezzati dai piccoli utenti, perché è stato riqualificato dal punto di vista energetico, quindi con una nuova pompa di calore, impianto a pavimento, riscaldamento a pavimento, pannelli fotovoltaici sulla copertura, quindi completamente riqualificato, e questo appunto è in conclusione. Per fare questo lavoro comunque è stato sistemato, sono stati, come dire, non è stato negato agli utenti l'utilizzo di una struttura, ma è stata sistemata la scuola di San Giovanni Bosco al Matteotti, dove per un anno, chiaro, è stato un po' un disagio per chi ha dovuto spostarsi e attraversare Saronno, però è stato garantito la continuità del servizio, quindi anche lì sono stati fatti dei lavori per adeguare gli spazi. Proprio di fronte al Nido Candia, mancano pochi mesi, inizierà il cantiere, il tanto
atteso
cantiere della nuova scuola Rodari.
Ricordiamo
delle tempistiche.
11 milioni, eh?
Sì, ecco, nel rispetto delle tempistiche, perché sono giunte appunto le offerte da parte delle imprese, si stanno esaminando le offerte e quindi poi si partirà. Ci sono, diciamo, delle nuove procedure che complicheranno un po' con le ultime disposizioni diciamo l'assegnazione dei lavori, però è tutto nelle tempistiche, quindi a breve inizierà anche qui il cantiere. Altro edificio sempre in zona Prealpi, che a breve sarà aperto all'utenza, questa volta un'utenza un po' più ragazzi e un po' più, diciamo, non il nido, è lo spazio giovani in via Benetti, dove c'era la vecchia sede, in passato era una sede della SST Valle Olona. Sono stati sistemati degli spazi interni, quindi dall'esterno al momento non si riesce a vedere molto, comunque anche questo a breve verrà aperto per l'utenza, sarà uno spazio in cui ci sarà la possibilità di, appunto, uno spazio incontro per i giovani, in cui ci sarà la possibilità di innescare quei processi di crescita, di esperienze di volontariato, di un po' di sviluppo di civismo giovanile, quindi di coinvolgimento dei giovani. Dalla zona Prealpi sono passata al centro, quindi sono arrivata alla Piazza Libertà, dove è sotto agli occhi di tutti il cantiere che è iniziato, anche questo con le tempistiche previste. Lavori che vengono finanziati con finanziamenti del PNRR per i luoghi della cultura.
La tempistica si sta rispettando,
si era previsto appunto di iniziare i lavori dopo. Dovrebbe essere prima del Natale, sì, chiaro, i lavori esterni, è stato detto più volte, risentono un po' delle condizioni meteorologiche, però certo, la tempistica al momento la si sta rispettando. E qui vorrei, appunto, non sarà solo un restyling della pavimentazione, che sarà prevista appunto una pavimentazione un po' più sicura, meno scivolosa, meno discontinua, ma anche tutta un'infrastrutturazione
di servizi sotto,
quindi saranno ridisegnate le aiuole con la possibilità di sedersi saranno rialzate, quindi la possibilità di sedersi intorno, e questo sarà sicuramente una riqualificazione del luogo, diciamo, centrale di Saronno. Dalla piazza mi sono diretta verso il comune, dove al lato del comune è stato inaugurato alla fine a ottobre, mi sembra, del 2023, il giardino inclusivo, giardino inclusivo, parco inclusivo di Via Cesati, che è un parco che già c'era, diciamo è stato riqualificato in modo che possa essere utilizzato anche da bambini che hanno qualche difficoltà motori eccetera, quindi con dei giochi apposta perché possano essere utilizzati insieme agli altri bambini. Utilizzando il sottopasso di Via Milano, anche questa un'opera conclusa alla fine del 2023, che devo dire in bicicletta mi è risultato molto più comodo utilizzare che prima, quando bisognava scendere dalla bicicletta, spingere giù dalle scale e risalire, effettivamente è stata un'opera, secondo me, utile questo passaggio, sia per i pedoni, le persone anziane che possono... sia in bicicletta.
Ecco, la sua bicicletta è andata anche fino alla nuova piazza del Matteotti, che
certo,
ma la
certo,
può descrivere come
certo.
piazza.
Ma io ho trovato questo intervento appunto arrivando alla Via Varese, dove ecco volevo dire in Via Varese anche lì inizierà tra non molto un intervento per la pista ciclabile. Una pista ciclabile che dalla rotonda del Matteotti porterà in direzione, diciamo, in direzione di Gerenzano, il santuario, e proseguirà a Gerenzano, quindi collegherà Caronno con il comune di Gerenzano. E anche questa sarà un'opera, secondo me, molto importante, specialmente per ricollegare un po', dare anche un servizio ai cittadini.
Un giudizio suo architettonico su quella piazza del Matteotti?
Sì. Entrando nel Matteotti si arriva in via Mendola, che è stata pedonalizzata. Devo dire che la percezione di quello spazio è uno spazio completamente nuovo. La percezione è di un grande luogo in cui ci si possa incontrare, di socializzazione.
A mio avviso ha cambiato un po' anche il volto del quartiere.
Sì,
no?
Certo, sì. Ho visto delle persone sedute sulle panchine, persone che passeggiavano tranquillamente, ed ha sicuramente un'atmosfera molto più... come dire, molto più intima e che invita un po' all'incontro.
Consigliere, mancano 2 minuti. Pedale con la sua bicicletta, se non vai.
Certo. Okay.
Pedali.
Ah, oltretutto, dal centro ho dimenticato Palazzo Visconti, sono passata dal cantiere cortile di Palazzo Visconti.
Un argomento che rimandiamo a un'altra trasmissione perché avremo tante cose da dire.
Ok, comunque importantissimo il cortile di Palazzo Visconti, che vedrà riaperto questo spazio. Al Matteotti è stato fatto tanto, oltre la piazza di Via Mendola, anche lo skate park, che è un altro luogo dove i giovani era utilizzato in quel momento, e mi è sembrato molto, molto utile e bello anche questo come luogo di incontro per i giovani. Skate park in Matteotti, sempre anche la sistemazione dell'X2 e dell'X4, anche questo X2 con bandi del PNRR.
Puoi spiegare cosa vuol dire X2 e X4?
Sono i due edifici che si trovano in quel luogo. In uno, nell'X2, verranno realizzati appartamenti, cioè alcuni sono già ultimati appartamenti, alcuni per l'housing first, cioè degli appartamenti da destinare a persone che sono temporaneamente in difficoltà e che quindi hanno bisogno di un'abitazione, altri per il dopo di noi, che sono da destinare a persone diciamo con delle difficoltà, disabili, per renderle più autonome, indipendenti dalle proprie famiglie, in vista dell'appunto il dopo di noi, quando le famiglie non li potranno più sostenere. E sono dei progetti molto, molto validi, anche questi finanziati con bandi PNRR. Nell'X4 invece è stato messo l'altro edificio, è stato messo invece la nuova sede, un punto gestito dalla società Corrias. E anche questo mi è sembrato molto bello, vedere questo edificio destinato alle attività ludiche e sportive, che affaccia su uno spazio pubblico, no? Come quello che è stato reso in via Mendola. Sempre al Matteotti, una delle strutture sportive, che è quella del centro sportivo di calcio del Matteotti, in cui ci sono i basamenti dei nuovi corpi spogliatoi e i bar, quindi servizi che verranno dati alle strutture sportive. Sono in 5 in tutto le strutture sportive. In via San Pietro, quella dell'Amor, il softball, e al campo sportivo i nuovi pali dell'illuminazione, gli spogliatoi del Paladozio. In tutte queste strutture sono iniziati i lavori.
Purtroppo la sua bicicletta
si è forata
perché
peccato,
il tempo è scaduto.
Peccato,
purtroppo.
Sono arrivata al parco del seminario comunque, bello. Guarda, anche
ci diamo appuntamento al prossimo mese.
Grazie.
Per elencare
queste
attività.
C'è ancora tanto da dire.
Grazie,
grazie
appuntamento a tutti a lunedì prossimo, sia con il comune che con il punto. Grazie.